Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché vieni a visitarci, perché vieni a portare la tua pace dentro la nostra vita di ogni giorno, la nostra casa, i nostri affetti, il luogo del nostro lavoro. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza per la pace che tu rechi con te e per le parole di verità che ci aiutano a entrare nella verità, a diventare veri, non soltanto sinceri. Ti ringraziamo perché ci doni ogni giorno la forza dello Spirito Santo che ci rinnova, che ci dà il gusto della vita, che ci permette di andare ogni giorno un po' più avanti nel nostro cammino, facendo esperienza della tua misericordia e della tua tenerezza. O Maria, tu che sei la Vergine dell'ascolto e della contemplazione, aiutaci a scegliere ciò che veramente conta nella nostra vita, a non correre dietro alle cose banali, alle cose vane, ma a scegliere ciò che è giusto, ciò che è vero, ciò che dà gioia, una gioia che permane, che non viene mai meno. Amen. Nel nostro percorso siamo ormai arrivati verso la fine del capitolo decimo, un testo che siamo al versetto 38 del capitolo decimo di Luca, un testo che ha fatto discutere, che ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro, a cui francamente ho collaborato anch'io, perché tra le varie cose che ho scritto anche qualcosa anche su questo testo. Tra l'altro anche un ritiro che ho tenuto tutto su questo testo, soltanto su questi pochi versetti, versetto 38-42, 5 versetti in tutto, quindi un ritiro di 5 giorni su 5 versetti vuol dire grosso modo un versetto al giorno, quindi abbiate pazienza che stamattina sarò un po' più sintetico. Ecco. E cominciamo con leggere questo testo che non vuole essere una riflessione sulla azione e contemplazione. Sicuramente non è questo. Per non farci fuorviare, perché spesso queste due sorelle, Marta e Maria, vengono presentate come i due esempi, una di azione e l'altra di contemplazione. No. In fondo San Luca ci sta presentando chi è il cristiano e quali sono i rischi della vita cristiana. Essere cristiano vuol dire fare delle scelte, fare delle opzioni che ci orientano in una certa direzione e in mezzo a queste scelte ci possono essere anche degli errori o comunque delle cose discutibili. Cominciamo con leggere il testo. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio. Allora questo episodio si svolge proprio nel cammino. Ricordate che il cammino è il cammino che porta a Gerusalemme, non erano in cammino per andare a Saint-Tropez sulla Costa Azzurra, ma qualche volta dico Rimini, una volta ho cambiato, no? Non erano in cammino per andare, che so, in Florida, dove a Miami pare che ci siano delle cose molto appetibili, non lo so, non sono mai stato, non ho mai visto neanche film in proposito, ma dicono, ho sentito dire che qualcuno sia stato, è tornato un po' più leggero nella borsa, però comunque non so se è leggero di cuore. E comunque Gesù sta andando a Gerusalemme e a Gerusalemme non troverà abbracci e baci e happy birthday to you, no, no, ma troverà invece qualcuno che lo prende a schiaffi, a sputi, che lo flagellerà e che lo metterà in croce. Quindi durante questo viaggio, è interessante dover sottolineare che questo incontro in un villaggio avviene durante il viaggio di Gesù verso Gerusalemme, quindi è come se San Luca ci dicesse che nel viaggio verso Gerusalemme, e la meta è là, non perderlo mai di vista, perché anche tu sei in viaggio con Gesù verso Gerusalemme, Gesù ci sta insegnando alcune cose. Per esempio, si ferma nel nostro villaggio, mentre lui sta andando a dare la sua vita, si ferma nella mia parrocchia, si ferma nel mio villaggio, ma soprattutto si ferma nella mia casa. Intanto capite che Luca non dice qual è il villaggio. Qualcuno dice Betania, c'è Marta e Maria, ma non erano mica le uniche Marta e Maria di tutta la Palestina, eh? Poi San Luca parla appunto di un villaggio, quindi in fondo se lui vuol lasciare nel vago, non dobbiamo costringere San Luca a dirci qual è questo villaggio. Anzi, è improbabile che sia Betania, comunque non lo sappiamo, perché Betania è un po' più su rispetto a Gerico. E siccome dopo San Luca più tardi ci dice che è Gerico, cosa fa? Su e giù, Gesù, andando a Gerusalemme, non è che fa su e giù andando da Betania a Gerico, poi dopo scende, poi va su, poi da Gerusalemme, non era proprio una stradicciola facile e non impervia, insomma, c'è un po' di metri di dislivello da fare, no? Comunque è un villaggio ospitale questa volta. Ci sono due donne, c'è una donna di nome Marta, un nome un po' insolito, è l'unica volta che noi abbiamo una Marta nella Bibbia, di Maria ne abbiamo tante, ma di Marta ce n'è una sola, anche se era un nome abbastanza diffuso, eh? Non è che purtroppo il nome Marta ormai è diventato sinonimo di attività frenetica. Quante volte uno dice, io sono una Marta, ma signora lei prega, ma io sono un po' una Marta, che vuol dire fai, corri, e quindi dentro nel cestello della lavatrice, è un gran correre intorno all'asse, ma magari hai pigiato pure il pulsante della centrifuga, credi di aver viaggiato molto, ma invece hai girato intorno a un asse e basta. L'illusione di aver fatto molto, semplicemente perché ci si è agitati molto. Quindi non è proprio... Allora, comunque c'è una donna di nome Marta che lo accolse nella sua casa. Quindi non si parla di Lazzaro, probabilmente non sono le sorelle di Lazzaro, sono altre due, che si chiamano pure Marta e Maria. Non è inusuale che delle persone abbiano degli stessi nomi, anche se non è mica necessario che siano tutti, che quelli che hanno gli stessi nomi siano della stessa famiglia, no? Mi pare. Quindi non sappiamo chi siano queste donne. Comunque la padrona di casa risulta essere Marta, perché non ci dice che entrò in una casa che era di Marta e Maria. E se fosse stata la casa di forse due sorelle zitelle, che ne so, due consacrate, due persone che non avevano ancora deciso della loro vita, forse una era vedova e l'altra nubile, non possiamo saperlo, perché normalmente si nomina il padrone di casa, non la padrona, soprattutto presso gli ebrei, che le donne non erano proprio tenute in alto considerazione. Gesù ha cambiato tutto, soprattutto il Vangelo di Luca è un Vangelo completamente rivolto alle donne, non esiste un Vangelo così attento alla femminilità come il Vangelo di Luca, tante donne, quindi l'attenzione di Gesù alle donne, donne che lo seguono, donne che lo sostengono con i loro proventi, donne che fanno un po' da mammina con gli apostoli, no? Ecco, c'è questo gruppo di donne che sono fedeli fino in fondo, che anche nel momento della croce, mentre gli uomini forti, noi, i Bauscia, così dicono a Milano, no? Però questi qui dove erano andati? Guardami le spalle, e io comincio ad andare avanti, E le donne erano tutte là però alla croce, gli uomini, quelli che avevano giurato fedeltà se ne sono andati, quelle che invece non hanno detto niente erano lì sotto la croce. Quindi San Luca si presenta un po' questo spettacolo. Ebbene, qui c'è una donna di nome Marta che lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria. Allora due, una casa, un villaggio prima, una casa, la nostra casa, ci sono due sorelle, due donne, una la padrona di casa, probabilmente la più anziana, l'altra due modi di vivere diversi. Di fronte a Gesù, sentite, Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Allora, primo modello che noi abbiamo è questo. Cioè, Gesù arriva, questa donna si mette subito ai suoi piedi. Notate bene che sedersi ai piedi di qualcuno non era un gesto normale. È il verbo che viene usato qui da San Luca, è il verbo tipico, lo sapete che in ogni lingua ci sono dei verbi speciali che fanno parte di un certo ambito. E questo verbo è il verbo tipico del discepolo che si siede ai piedi del maestro. Quindi quello che ci vuol dare il messaggio di San Luca è: Maria sceglie subito di farsi discepola di Gesù, si siede ai suoi piedi. Quindi San Luca, usando questo verbo che è preciso in greco, per noi il verbo sedersi, noi diremmo si sedette nel banco per ascoltare il maestro, oppure si mise alla scuola di Gesù, potremmo dire così, ma in greco c'è solo il verbo sedersi, che però è tipico questo verbo, si potevano usare altri verbi, ho usato questo San Luca, questo sedersi ai piedi di Gesù. E cosa faceva? Ascoltava la sua parola. Quindi Maria è tutta protesa a Gesù. Gesù entra nella casa, Maria ha capito perché Gesù sarà venuto a trovarli. Perché qui si mangiano i ravioli alla panna, perché c'è qualcosa di speciale, perché è una casa, naturalmente Gesù prima di entrare nel villaggio si è informato e dice, ma ditemi un po', dov'è che si mangia meglio qui? Ah, ma guarda, vieni da Marta, che sicuramente, trattoria c'è Marta, da Marta, no? Gesù entra nella tua casa senza domandarti nulla, non viene a chiederti, perché viene in casa tua? Ma Maria ha capito al volo perché Gesù è arrivato perché mi vuol comunicare qualcosa, cioè quindi questo desiderio di comunicare con lui e di ascoltare quello che lui ti dice. Lui parla e io lo ascolto, io mi metto ai suoi piedi come una discepola, io ascolto quello che lui ha da dirmi. Ora sarebbe anche interessante sapere, San Luca è sempre un po' un furbacchione, perché tu vorresti sapere di che cosa parla Gesù e lui non ti dice niente. Ma come, ascoltava la sua parola, mi dice almeno cosa diceva, due o tre parole, no? Dice, stessa cosa, ricordate capitolo 5, se l'avete, qualcuno l'ha fatto con me qui, capitolo 5, se non andate a sentirvelo sulla registrazione, allora, capitolo 5, anche lì c'è la famosa pesca miracolosa. Gesù sale nella barca di Pietro, le folle erano lì tutte ad ascoltarlo, Gesù cominciò a parlare, dopo avergli rivolto il discorso alla folla, dice, ma dimmi cosa ha detto? Ma per bacco, mi dice che la folla l'ascolta, tutti sono lì tesi, e poi non mi dice niente di quello che ha detto. Ma in realtà si può capire di che cosa Gesù sta parlando dal prosieguo, così come quando è sulla barca di Pietro, si può capire di che cosa avrà parlato Gesù da quello che dice. Infatti San Pietro dirà a Gesù, ma sulla tua parola getterò le reti, non ho preso nulla, ma dopo aver ascoltato te, dopo aver ascoltato il tuo discorso alle folle, quindi di che cosa avrà parlato Gesù? Ma Gesù avrà parlato della bontà del Padre, che non ti lascia mai le reti vuote, che si prende cura dei suoi figli, che non abbandona mai nessuno, nella sua misericordia si prende cura delle persone che hanno fatto flop nella loro vita. E quindi Pietro, che ha fatto flop tutta la notte, che non ha preso niente, naturalmente dice, ma sulla tua parola adesso getto le reti, mi fido di te, ho ascoltato queste parole. Quindi Pietro, che probabilmente era un po' agitato, dopo aver ascoltato la parola di Gesù, si calma e dice, ah, se è così, proviamo a ricominciare da capo, buttiamo le reti di nuovo. E avendolo fatto, presero tanti di quei pesci, che eccetera, eccetera. Mentre qui, ecco, anche qui non si dice, però penso che capiremo dopo di che cosa parla Gesù, di che cosa sta parlando a Maria. Marta, adesso fissiamo lo sguardo su Marta. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Quindi il verbo usare, ci sono dei verbi intraducibili, è interessantissimo che San Luca qui usa dei verbi in tutto questo brano, che è un brano piccolissimo, vi ho già detto che sono i versetti dal 38 al 42, quindi sono pochi versi. Ci sono alcuni termini che sono un unicum di San Luca, e quindi gli specialisti dicono che forse veramente San Luca sta dandoci un messaggio importante, perché usando certi termini che altrove nel suo Vangelo non ha usato, ci vuol dire attenzione, qui c'è un vocabolario nuovo, c'è qualcosa che sta... Allora, c'è questa Marta che è veramente... Ecco, immaginatevi una persona che mette tre pentoli sulla cosa e poi corre di là e magari si è spenta e poi magari le cipolline stanno bruciando. Aspetta, quelle persone che fanno 50 cose e poi nel frattempo devo anche rifare i letti e mettere a posto di qui, aspetta che attacco il frullatore e dopo senti un odore di brucia. Oh, mamma mia! E queste persone che non sono mai con la testa dove sono col corpo. Mette la storiella di quel padre del deserto che aveva un novizio il quale gli domandò: padre, io sto anche bene qui in questo monastero nel deserto, però come mai non sono mai in pace, come mai non ho la pace? E il padre gli dice, il padre dei novizi, il maestro, dice: vedi, non puoi essere in pace, perché quando è inverno comincia a dire, quando sarà primavera che cominceremo a piantare le rose? Quando finalmente sarà l'estate che cominceremo a raccogliere i ravanelli? Poi sarà inverno, quando è estate, oh, arriverà l'autunno che coglieremo l'uva? Quando è oh, meno male che arriva l'inverno, che almeno così saremo un po' in pace. Ma caro mio, se non hai mai la testa dove è il tuo corpo, non potrai mai essere in pace. La pace viene dalla vita unificata, una vita sparpagliata a pezzi, una vita continuamente di corsa, presa dai molti servizi. Ora, i servizi sono buoni, però sono il mezzo, non sono il fine. Quando tu scambi il fine con i mezzi, ecco, se tu catastrofe, direbbero i francesi, comincia una catastrofe. Perché il cambiare i fini con il mezzo è finita. Occorre tenere presente che il servizio è il mezzo per servire l'altro, per venire incontro alla persona. Ah, ma io servo Dio. Ma chi te l'ha detto? Hai scelto Dio o hai scelto i servizi? Hai scelto Dio o hai scelto le opere? Ah, ma io faccio molte cose per Dio. Guardate che molto spesso noi abbiamo scelto le opere di Dio ma non abbiamo ancora scelto Dio. Allora ho la San Vincenzo, ho questo, ho quello, e poi ho quell'altro, eh? Ma hai mai tempo di fermarti a guardare in faccia tuo marito? Ti sei accorta che i tuoi figli sono cresciuti e che non sono diventati grandi senza che tu te ne sei accorta? Perché è così presa dai molti servizi, ma i tuoi figli vogliono il tuo servizio o vogliono il tuo affetto? Sono dei conigli che devono essere allevati o sono degli uomini che devono essere educati, che è un'altra cosa. Fermati, perdi del tempo con loro, siediti con loro, guarda se il loro sguardo non è sereno, cerca di capire come mai in questo momento non parla da molto, come mai dice e non dice. Ecco, allora, questa agitazione è presa dai molti servizi, ci dice un po' il nostro stile, no? Lo stile del cristiano arraffone, preso da mille cose, che se non fa, mamma mia, devo sempre fermarti un momento, dove corri? C'era una vignetta che il mio amico che stampava le vignette, ogni tanto mi manda ancora, c'era un tale tutto di corsa con in mano una valigia, ma questa valigia ha la forma di bara, e l'altro che dice: ma dove corri? Sta correndo con la bara in mano. Ecco, alla fine dove corri? Ecco, è un po' macabra se volete, però alla fine il nostro correre e correre, dove vai che stai scappando con la bara in mano? Non è che scappando, non arrivi molto lontano. sta fermo, sta lì tranquillo, non fare come l'ombra, l'uomo che voleva scappare dalla sua ombra e morì di infarto, perché non puoi scappare dalla tua ombra, l'unica cosa è rimanere fermo, la tua ombra è lì. Ma se tu continui a scappare dalla tua ombra, più corri e più lei ti viene dietro. E alla fine morirai di infarto perché sei lì. Se non ce la fai più. Ecco, allora, Marta era presa dai molti servizi. Allora, cosa fa Marta? Fattasi avanti, dice delle parole terribili Marta. Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire. Attenzione a cosa dice, non è proprio non ti curi un po' così, ma la parola, il verbo, si trova un'altra volta in San Luca, detto curarsi o non curarsi. Si trova quando a Corinto il proconsolo Pollione, tra l'altro fratello del famoso Seneca, grande maestro di Nerone, i maestri non fanno sempre una buona fine, Nerone gli ha ordinato il suicidio, svenati, entro stasera devi essere morto, il grillo parlante dà sempre fastidio, comunque una martellata. Allora, questo Pollione, che era proconsole a Corinto, cosa fa? È lo stesso verbo che viene usato da San Luca negli Atti degli Apostoli, si dice che a un certo punto i giudei hanno fatto una specie di rivolta, una specie di manifestazione, e perché volevano che Pollione arrestasse Paolo come sedizioso, San Paolo. E allora lui non vuole. Allora questi cosa fanno? Inscenano una manifestazione, prendono Sostene, il capo della sinagoga di Corinto, e cominciano a percuoterlo, per dire noi facciamo un po' di rivolta e lui deve intervenire con i suoi soldati per placare tutto e alla fine farà qualcosa. E si dice, ma Pollione non si curò di loro, quindi se ne fregò altamente, chi se ne frega, sparateli, a me proprio fa un baffo. Allora, è terribile questa parola, quindi è un verbo molto duro nei confronti di Gesù, ma Gesù, ma tu vai in giro a predicare la pace, tu vai in giro a predicare il Vangelo, ma guarda che me ne freghista che sei, vieni a casa mia a portare lo scompiglio. Ma guarda, io sono qui operata del lavoro e se non ci fossi io la casa mi cadrebbe in testa, per fortuna ci sono io, mamma con tutte le cose che ho da fare. E te? Lei è lì, l'hai vista, la mia sorella, seduta ai piedi, bella, pacifica, eh? Eh sì, beati pacifici, diventeranno grassi. Allora, capite? Allora, questa non è una beatitudine nuova, allora, è la beatitudine di Marta, no? Che dice, insomma, è bella, comodo così, sta seduto lì ai piedi, io qui tutta la casa sulla mia testa, e poi e correre, e la pignata di qui, e il sugo che non è pronto di là, la fatta asciutta che scuoce di lì, e poi avevo le tagliatelle da fare, ma adesso stanno appiccicandosi tutte, e come faccio con gli gnocchi che adesso stanno venendo male, capite? E quindi molto duro, molto duro, mi ha lasciata sola, anche qui il mi ha lasciata sola, Marta come vede la sua immagine? Lei, poverina, sola, in mezzo alla bufera, c'è in giro la bufera e tu Gesù, che predichi la pace, che vai a dire in giro che bisogna essere misericordiosi, che poco prima hai spiegato cosa vuol dire farsi vicino, eccolo lì, la pratica della parabola del buon samaritano, bravo, tu sei il buon samaritano, guardalo lì, c'è qui una che muore schiacciata dall'oberata da tutte le cose che fa da mangiare per 13 persone, 12 a posto, più Gesù, e questo qui, e cosa facciamo, e dove andiamo, magari non ho le faie tenere, ma devo finire, devo andare a comprare la farina, il latte non è abbastanza, cosa? E tu sei lì, tranquillo, e da non solo critica Gesù, ma dà anche un consiglio, che non è un consiglio, ma un ordine. Dille dunque di aiutarmi. Quante volte noi diamo consigli a Dio? Signore, fa questo, fa quello, poverino, se non fossimo noi a consigliarlo, non sapere cosa fare, questo povero Dio, per fortuna siamo noi che gli consigliamo tutte le cose, fai guarire quello là, mi raccomando, fai del bene a questo qui, fagli andare a posto tutto quello là, e metti a posto questo, sistema lì, ecco, noi siamo specialisti nel dare consigli a Dio. E qui c'è questo consiglio, no? Ecco Marta, allora domanda. Che cosa ha fatto scattare in Marta questa reazione? Che è una reazione molto grave. Come? Inviti una persona a venire a casa tua. È lì. Ma che cosa ti aspetta? Perché Gesù sarà venuto a casa tua? Vedete, quando noi abbiamo delle attese sbagliate, naturalmente proiettiamo sugli altri le nostre attese sbagliate. Che cosa ha pensato Marta? È arrivato Gesù con tutta questa gente, devo fare bella figura. Bisogna preparare qualcosa di speciale. Se no che figura ci faccio? La gente diranno che in casa mia non si fanno le cose bene, e poi si chiacchiererà, e che figura ci faccio col villaggio? Perché questo? L'idea è questa: se Gesù è venuto a casa mia, sicuramente perché qui si sta meglio che altrove. Se Gesù è venuto qui, perché certamente qui si mangia meglio. Ristorante da Marta. No, capite? Vedete come le attese fasulle portano poi a delle reazioni fasulle. Per cui, in realtà, perché Gesù sarà andato lì? Lo dirà poi, Gesù, perché sono venuto a casa tua. Io sono venuto a casa tua perché tu mi accolga, perché tu ascolti la mia parola. Lui non viene da me perché io faccia qualcosa per lui, ma perché lui vuol fare tutto per me, che è un'altra cosa, capite? Dio non viene nella tua vita perché tu faccia il faccendiere, se non ci fossi io in questa, meno male che siamo io, che vuol San Vincenzo, e poi c'è il volontariato, e poi faccio il centro di ascolto, ma per fortuna ci sono io, perché se no in questa parrocchia non ci sarebbe nessuno. Capite? No, Gesù non ti chiede questo. Hai scelto Lui, l'hai accolto nella tua vita, l'hai fatto diventare il centro delle tue attenzioni, ti sei messo in ascolto di quello che Lui ti vuol comunicare, o sei così preso dalle cose da fare che ti sei dimenticato che Lui ti sta parlando. Perché a volte è così, no? Quindi, questa povera Marta, proiettata sulle sue attese e su quello che lei si aspettava, perde di vista la realtà. Che cosa in realtà Gesù sta facendo? E Gesù le rispose. Notate bene la risposta di Gesù. Ci sono tanti momenti, ci sono tanti modi per poter rispondere. Io avrei risposto così: cara Marta, intanto non sono venuto a casa tua perché qui si mangia bene. Per me potresti farmi anche due finocchi fritti, comunque mi puoi fare anche un soldato di insalata, ne fa un bicchiere d'acqua, preferisco questo. E poi senti, piuttosto che ricevere in casa tua in questa maniera, ogni volta guarda che vado a casa di qualcun altro. Ecco, Gesù invece non fa così, eh? Allora Gesù con molta pace, con molta calma, intanto la chiama due volte, Marta, Marta. Quando il nome è ripetuto due volte nella Bibbia, è proprio un'esortazione, quasi un voler scuotere. Ma Marta, ma cosa fai? Ma ti rendi conto? Marta, svegliati. Tirati giù dai tuoi sogni. È come se volesse dire: Marta, scendi coi piedi in terra, smettila di sognare. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. In greco è così: tu ti preoccupi agitata. Quindi, e la preoccupazione, notate bene che qui i verbi sono strani, sono verbi che sono usati in qualche altro contesto, ma sempre in la preoccupazione è la parola preoccupazione, preoccuparsi, il verbo è merimnan o merimnai. Le preoccupazioni sono le merimnai. Ora è interessante la parola preoccupazione in greco. Vedete, la radice, è facile trovare le radici delle parole, basta prendere le consonanti, no? Quali sono le consonanti di merimnai? Le prime due consonanti sono MR, miro in greco. Guarda caso, sono le stesse parole, le stesse consonanti della parola morte. E sono anche la stessa radice della parola meros. Gesù ciò che era poi, su merinai e su meros, che vuol dire eredità. Meros. E vedete che è tutto collegato, no? Quando arriva l'eredità? Quando c'è di mezzo la morte di qualcuno. Quindi eredità, morte, ma quando c'è l'eredità, oddio, cosa erediterò? C'era questo, c'era quello, poi quindi arriva la preoccupazione, l'ansietà, l'angoscia, tutto. Allora, in fondo Gesù dice, sta dicendo a Marta, Marta, tu sei entrata in un percorso di morte, sei entrata nelle merinai, nelle preoccupazioni, che sono un percorso di morte. Io non ti chiedo di non occuparti, ti chiedo di non preoccuparti, che è diverso, eh? Occuparsi è una cosa, preoccuparsi è un'altra. Tu occupati delle cose, le preoccupazioni lasciale a me, dice Dio. Noi invece siamo delle persone, se non ci fossi io, per fortuna ci sono io, perché Dio non avrebbe nessuno, meno male, se non ci fossi io. Occorre imparare a occuparsi, non a preoccuparsi. Le preoccupazioni sono sempre indice di morte, portano alla morte, portano all'angoscia, all'ansietà, che adagio adagio ti corrode. Quindi, prima di tutto Gesù dice, tu stai facendo, cara Marta, svegliati, stai facendo un percorso di morte. E poi ti agiti. Il verbo è fotografico, potremmo dire, in greco è la stessa agitazione degli apostoli sulla barca durante la tempesta. Gesù dorme, anche lì è una situazione, anche lì gli dicono la stessa cosa. Signore, a te non importa che andiamo a fondo, questa cosa del verbo di Pollione, anche lì, a te che andiamo a fondo che me frega niente, perché tu dormi. Gesù nella barca, gli apostoli indaffarati a buttare fuori l'acqua, per fortuna ci siamo noi, se no lui sarebbe già sotto, ma guarda che alla fine se c'è lui nella tua barca non vai sotto, ma è sempre così, no? Allora, è l'agitazione di chi si trova nella tempesta. È lo stesso verbo che usa San Luca quando sente la parola dell'angelo, Maria, c'è l'annunciazione, Maria fu alle parole dell'angelo, Maria direi che si agita, dice mamma mia cosa sta succedendo, quindi Maria si trova al centro di una tempesta, di una bufera, ecco qua, allora che Marta è proprio al centro di una tormenta, presa letteralmente dal vortice delle mille cose da fare, questo e quello, arrivare in tempo di qui, arrivare di là, e poi quella poltrona lì, è lì seduta, guarda lì, che vergogna, e qui, che figura ci facciamo, se si sapesse nel vicinato, io tutta presa e lei lì seduta ad ascoltare, va, capite? Allora, che cosa bisogna fare? Il problema è che cosa bisogna fare? Ecco la predica di Gesù, eh? Io penso, di che cosa starà parlando Gesù? Gesù forse sta parlando di cosa è veramente essenziale alla vita, di ciò che è importante, di ciò che è secondario. Sapere interpretare gli avvenimenti per poter decidere che cosa veramente conta, perché certe volte noi, appena succede qualcosa, prima ancora di pensare, ma che cosa sta succedendo? Fermati. Cominciamo a metterci in movimento, così non hai ancora capito cosa sta succedendo e intervieni naturalmente sbagliando, no? Basterebbe cominciare a fermarsi, prendi, fai mente locale, fermati, perché non è facendo la prima cosa che ti salta in mente che è quella giusta. Sangue freddo, calma, pace, poi arriverai, prenditi le cose con calma. Quindi Marta, prima cosa, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Quindi Marta, tu hai preso un abbaglio perché sei entrata in un percorso di morte, nei merinai, ti preoccupi, ti agiti e quindi sei nella bufera, è un ciclone e quindi stai perdendo di vista. Io penso che Marta poteva scoppiare in lacrime, ecco, non mi capisci! Ma no, anzi, è lei che non capisce, Gesù ha capito tutto. Normalmente quando uno dice ma fermati, ma cosa l'hai agitato? Tu non capisci, no? Guarda, questa è quella persona che dice di fermarti, guarda che ha capito, sei tu che non capisci, perché sei così presa dalle cose che in quel momento non sei te stessa. E allora in quel momento ha ragione chi ti dice spegni il motore, perché a carte ferme magari le cose si capiscono meglio, prenditi un po' di calma, vai a farti un giro, non è sempre detto che ah, ma se non lo faccio adesso non lo faccio più, non farlo più, lascia stare, perché è meglio, piuttosto che farlo con questo animo è meglio non farlo perché inquini tutto, lascia stare, lascia perdere, perché qualche volta è un po' così, l'atteggiamento di noi cristiani, ansiosi, agitati, eccetera. Ricordo quando la mia mamma si alzava presto ad andare alla messa la domenica. La messa era alle 7 su, e mio papà che si alzava tutte le mattine alle 5 per andare a lavorare, dormiva, e noi per noi era la festa la domenica, allora tutti si balzavano il lettone, che diventava un po' l'arca di Noè, mio povero papà che voleva dormire, altro che dormire, erano là tutti e tre, uno di qui, l'altro di là, di l'uomo, e poverino. E mia madre rientrava 8 meno un quarto, verso le 8 così rientrava, vieni lì, fuori qui, ma allora cosa facciamo, siete ancora letto, poltroni, mio padre, ma... Se sei andata a messa o ti pia la bissa? Ecco, se è andata a messa o ti ha piato qualche biscia, ti ha mosso qualche biscia. Ecco, qualche volta ho questa impressione, no? Che facciamo delle cose per Dio ma abbiamo dimenticato Dio. Diciamo di fare molte cose per Lui, ma in realtà prendi prima coscienza che c'è Dio. Comincia a operare per Lui, comincia a vivere questa semplicità, questa serenità che è il segno che Lui è con te. Non è l'agitazione che ti conduce a una vita migliore, a una vita più viva, ma è la pace del cuore. Ecco, entra in questo abbandono che è la pace del cuore. Impara ad agire senza reagire. Impara a occuparti senza preoccuparti. Sono verbi simili, ma sono molto diversi. Agire vuol dire sono consapevole di quello che faccio, reagire vuol dire fare qualunque cosa pur di far qualcosa, pur di rispondere, no? Allora Gesù dice, Marta tu hai capito male, ti preoccupi per molte cose, addirittura troppe cose, non puoi fare tutto, non sei mica Dio, sei presa da una sindrome, da onnipotenza. Quando faccio il discernimento presento le 5 leggi della vita. La seconda legge della vita dice proprio così, ricordati che non sei Dio. Qualche volta ce lo dimentichiamo, La prima legge è ricordati che sei uomo. La seconda legge è ricordati che non sei Dio, che non puoi fare tutto. Allora fermati, non posso fare tutto, boh, non sei Dio. Dopo ce ne sono altre tre, ma chi vuol fare il discernimento dovrà ascoltare le altre. Vabbè, vorrei dirvelo, vabbè. Per pietà di questo pubblico, ricordati che sei unico, originale, quindi non devi essere la copia di nessuno, ma io vorrei essere come quella, no, tu lo sei come quella, tu sei tu e basta, non copiare nessuno, sii te stesso. Ricordati che sei unificato, la tua vita non è a pezzi, quindi hai corpo, spirito, anima, insieme. Se trascuri lo spirito, il corpo ne avrà dei brucioli di stomaco, se trascuri la mente... Lo spirito avrà dei momenti in cui non sarà contento. Devi mettere insieme tutte e tre le cose, spirito, anima e corpo. Sei unico, sei unificato. Sei unico, sei unificato. Ricordati che sei fecondo. Un uomo che non produce nulla, a livello spirituale almeno, la fecondità è il simbolo di vita, se no sei morto. La legge della vita è una vita che non è feconda, una pianta che non fa frutti e li fa solo di plastica, non è feconda, è una pianta morta. Ecco allora le tre leggi della vita, le 5 leggi della vita. Comunque, qui è la seconda legge che ti va di mezzo. Marta, non sei Dio, fermati. Sei affetta da sindrome di onnipotenza. Credi di poter far tutto. Ricordati che tanto se muori tu, le cose le faranno gli altri. E magari le faranno pure meglio. Chi lo sa. E magari diranno che cretina quella là che faceva così. Allora lascia stare. E allora... Quindi non credere di essere indispensabile, di far tutto, fai quello che puoi, stai serena, non puoi far tutto, non sei Dio, ti agiti per troppe cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Ecco l'insegnamento fondamentale, ecco il discorso che Gesù sta facendo a Maria, che era ai suoi piedi. Qual è la cosa di cui c'è bisogno? Quella che ha scelto Maria. Maria ha scelto la parte migliore e io non gliela toglierò, non le sarà tolta, io non gliela toglierò. cioè lei ha scelto la parte giusta, sei tu che sei nell'errore. Quindi Gesù mette nella verità Marta, dice: Marta, sei tu nell'errore, stai facendo molte cose, sei sincera, ma non sei vera. Bisogna essere non solo sinceri, ma bisogna essere veri, faccio un esempio di cosa vuol dire essere sinceri. Se io vi dico, il mio migliore amico Pinco Pallino sta di un bene, magari non so che è morto stanotte, ma io quando vi dico questa cosa lo dico sinceramente, sono sincero, ma non sono vero, perché? Perché questo mio è morto stanotte, io non lo so. No. Prima di Galileo tutte le persone giuravano che la Terra era ferma e che il Sole girava intorno alla Terra. Erano sincere? Sicuro che erano sincere. Erano vere? No. Perché da che mondo è mondo è sempre la Terra che ha girato intorno al Sole e non il Sole che ha girato intorno alla Terra, anche se l'apparenza è il contrario. Ho spiegato? Verità e sincerità sono due cose diverse. Io posso essere sincero, Marta è sincera nel suo dare, ma non è vera, ha scelto la cosa sbagliata, ha scelto i modi sbagliati, ha scelto di agire in una maniera erronea. Ecco che Gesù ti mette, entra in casa tua, ti mette nella verità. La verità è quella di Maria, perché cosa mi aspettavo io? Allora capite che è importante indovinare cosa si aspetta l'altro, non quello che io vorrei dargli. Cosa mi aspettavo io? Io sono venuto in casa tua per essere ascoltato, non per mangiare la pasta asciutta con le vongole o le tagliatelle alla trevigiana o a che non so se esistono, comunque sia, per dire: non sono venuto qui per questo, sono venuto perché volevo solo darti la mia presenza. Ora, è la parola la cosa migliore, perché Gesù non dice qual è questa cosa migliore, è la parola. È la presenza, no, la presenza di Gesù verrà meno, verrà il momento in cui Gesù andrà a Gerusalemme, abbandonerà la casa. Quindi certo, la presenza viva di Gesù è visibile, non ce l'avrò sempre, quindi non è questo, che rimarrà per sempre, la parte migliore che non le sarà tolta, e non che non le viene tolta adesso, ma che non sarà mai tolta, perché questa rimarrà. Quello che rimane è questa presenza interiore e profonda di Gesù attraverso la sua parola. Una parola ascoltata e accolta non verrà mai meno. Ricordate Maria. Maria custodiva e conservava tutte queste parole nel suo cuore e non vengono tolte. Questo è quello che rimane. Quando tu hai la parola di Gesù dentro nel tuo cuore, allora tutto cambia, la tua vita è rinnovata. Quando tu hai dentro di te questa parola che ti dà pace, che ti fa scegliere le cose giuste, che ti mette nella verità, allora tutta la vita acquisisce un senso nuovo. L'importante non è il fare molte cose, ma il fare la cosa giusta. Se fai mille cose, ma sono sbagliate, hai fatto molto, ma ahimè, hai sbagliato, fai l'unica giusta, che è questa. Scegli Lui, accetta Gesù come il centro della tua vita. Quando hai messo Lui come centro, tutto il resto trova il suo significato. Se tu hai scelto altri centri, il tuo rischio è quello di essere decentrato o di essere completamente fuori. Ecco, vedete che sono pochi versetti, ma penso che ne avremo per i prossimi 6 mesi, perché c'è da riflettere: dov'è il centro della mia vita? Da dove vengono le mie agitazioni? Da dove vengono le mie ansietà? Che poi sono dei merimnai, cioè percorsi di morte, non di vita. Scegliere la vita vuol dire scegliere di essere uomo, scegliere di riconoscere la mia umanità, i miei limiti, il mio dover dire anche qualche volta: no, non ce la faccio, non riesco. Ecco, allora, riconoscere che c'è qualcuno che è centrale nella mia vita, è la presenza di Gesù e la sua parola, e c'è qualcuno che è marginale. Allora saper trovare ciò che è centrale e saper capire ciò che è marginale, ciò che è fine e ciò che è mezzo. Capite che è un discernimento importante, Gesù, mentre sta andando a Gerusalemme, non vuole che noi rimaniamo con le nostre illusioni. L'illusione di Marta, che è quella di fare molte cose per Dio, Dio può fare tutto senza di te e non ha bisogno di te, Dio non ti ha chiesto di fare il mondo perché l'ha già fatto Lui, allora stai tranquilla. E dall'altra parte Gesù sta andando a rinnovare il mondo, ci chiede, chiede che siano i discepoli che si siedano ai suoi piedi capaci di rinnovare il mondo così. Certo che è un cammino, è un percorso progressivo, eh? Gesù non condanna Marta, la esorta a cambiare il suo modo di vivere, la mette nella verità. Questo è vero amore, no? Mettere la persona nella verità vuol dire volerle veramente bene, senza umiliarla, senza farle il predicozzo. Ah Marta, guarda, non ne posso più, sono già venuto qui stressato con tutta la strada che ho fatto e tu mi cacci addosso con i tuoi problemi, ma senti, se hai bisogno di un psicologo, facci, non sono mica venuto qui. Invece no, Gesù con calma mette Marta nella verità, con pace, con semplicità, la mette nella verità senza umiliarla, l'ascolta, permette che Marta faccia tutto il suo discorsino e non dice ferma lì, so già cosa devi dirmi, basta, smettila lì perché mi hai già stressato, no? E dice tutto e poi dopo dice Marta, ma cosa stai facendo? Ti rendi conto? Ecco, questa tenerezza di Gesù, questa bontà di Gesù, questa pazienza di Gesù che sa scegliere il modo giusto, la parola giusta, il tempo giusto. Interessante, perché non sempre la parola giusta, se detta nel tempo sbagliato, è giusta. Non sempre le cose giuste, se dette nel modo sbagliato, sono giuste. Il quadro fa sempre parte, la cornice fa sempre parte del quadro. Non si può dire che la cornice è una cosa e il quadro è un'altra. Una brutta cornice fa apparire brutto il quadro. Una bella cornice spesso rende più giovane e più bello un quadro. No? Quindi occorre, se io ti do una fetta d'arrosto su un piatto sporco, tu rifiuti l'arrosto, ma non per causa dell'arrosto, ma per causa del piatto, no? Quindi vuol dire che c'è un insieme da tener conto, e allora ecco che Gesù trova il modo giusto, la parola giusta, il tempo giusto, e mettere insieme tutte queste cose giuste vuol dire avere una vita unificata, una vita che è nello sguardo vero della bontà, dell'amore che vengono da Dio, uno sguardo pieno di misericordia. Ecco, vogliamo allora dire grazie a Gesù, proprio per questo insegnamento che, come avete visto, non è sull'azione e contemplazione, ma sulla vera azione del discepolo. Qual è la vera essenza del discepolo? Essere discepolo vuol dire non fare niente, ma prima fare tutto questo e poi vedrai che tutte le altre cose verranno di... Scegliete prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco, proprio questo. Metti le cose al posto, comincia da ciò che è importante, poi arriverai al resto.